Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.
Bentornati nella giungla di Radio Cusano Campus, Bussoletti in diretta dagli studi di via Don Carlo Gnocchi 3 in Roma. Dall'altra parte del vetro in regia Lorenzo Talani. Sì, l'ho detto 3 volte, faccio quello che mi pare, è giusto anche così. Un saluto a tutte le pantere che ci ascoltano tutti i giorni, dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 19, il sabato sera nel Saturday Night Show dalle 20 alle 22. 334-929-505 il numero a cui mandare sms, messaggi WhatsApp, audio WhatsApp. Ma adesso parliamo di oggetti? No. Parliamo di personaggi? No. Parliamo di tutte e due? Lo dice questa sigla.
Vedo cose, faccio gente. Non è un misunderstanding, ma un gioco di parole. Ogni settimana Olimpia Camilli ci racconta la storia di un nome noto partendo da un oggetto di uso comune. Perché le cose parlano.
Olimpia Camilli, qui in studio con me, mi ha promesso una sorpresa.
Sì, sorpresa oggi.
Perché normalmente, diciamo, ovviamente se ne parla, ci confrontiamo, c'è un po' di lavoro redazionale. Oggi non so, una mazza.
Allora, chissà se ti ricordi che tu, cioè, c'è una puntata dove tu mi dici questa cosa.
Quindi cercate il podcast, chi lo trova vince un biglietto al mio prossimo concerto.
Oh, bello, bravo, facciamolo. Va. Più spesso questa cosa che dai biglietti, cioè che diamo premi.
È un
allora,
premio, non lo sappiamo.
E l'oggetto in questione in realtà è qualcosa che si porta indosso, è qualcosa che ricresce e che puoi tagliare. Che cos'è?
I capelli?
I baffi. Che poi potrebbe essere anche la barba. Uno dei primi documenti sull'uso dei baffi può essere fatto risalire, pensa, ai Celti dell'età del ferro. Secondo Diodoro Siculo, i galli sono alti di corpo con muscoli increspati e pelle bianca. I loro capelli sono biondi. Alcuni di loro si radono la barba, ma altri la lasciano crescere un po'. E i nobili si radono le guance, ma lasciano crescere i baffi fino a coprirne la bocca. La popolarità dei baffi in Occidente raggiunse il picco alla fine del XIX secolo, in coincidenza con una cresciuta popolarità nelle virtù militari. Più eri bravo militarmente, più avevi baffi grandi,
più
lunghi.
Baffavi, ok.
A ogni paese, reggimento e ceto sociale corrispondeva uno stile. In genere gli uomini più giovani, i ceti più bassi, potevano lasciar crescere i baffi più piccolini, meno elaborati. Più un uomo invece avanzato di ceto, più i baffi potevano essere grandi e prestigiosi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la moda dei baffi maschili ha seguito gli orientamenti politici e o sociali dell'epoca. Ad esempio, molti simpatizzanti del comunismo portavano negli anni 50 folti baffi simili a quelli di Stalin. Celebre fu Don Camillo, no? Il personaggio di Peppone, che
sì,
era un po' un'imitazione, no?
Sì, era il comunista di paese.
Esatto. Negli anni 60 si preferivano volti glabri, mentre la cultura hippie degli anni 70 ha reintrodotto la moda dei baffi come segno distintivo di rottura rispetto alla generazione precedente. Negli anni 80 e 90 sono tornati di moda i volti glabri, perché così le mode vanno e vengono, mentre a partire dagli anni 2000 si sono affermate le barbe folte, i baffi importanti, sono tornate anche quelli di Dalì, per intenderci.
Sì, super baffetto.
Nelle culture occidentali le donne generalmente rimuovevano i peli dal volto, sebbene siano in grado di farli crescere, di solito sotto forma di baffi sottili, perché ce l'hanno anche le donne i baffi.
Sì,
L'artista Frida Kahlo si ritraeva con entrambi i baffi. I baffi inglesi erano invece un tempo usati nei melodrammi, nei film, nei fumetti, per indicare la scelleratezza dei personaggi. Ma chissà perché poi questo pregiudizio.
Io so che infatti la Disney utilizza i baffi per i cattivi.
Ma pensa te.
Questo lo so per certo, sì.
Con quel movimento lì con la mano.
Forse un po' di cattiveria che si arricciano il baffo.
Sorvolerò sul proverbio tipo donna baffuta sempre piaciuta, ma la presenza dei baffetti nella donna può essere segno di uno squilibrio ormonale, quindi non è una roba da poco, provocato dal mancato assorbimento delle sostanze androgene. Facciamo anche un attimo di focus di scienza qui, in particolare per un eccesso di testosterone e androsterone che è rilasciato dalle ovaie. Ora, i baffi nella donna possono presagire disfunzioni delle ovaie, sia di origini cistiche che tumorali, quindi non è una roba da poco.
Non
però
ci scherziamo.
La peluria, diciamo, classica, quella è, se non la tocchi mai, bambine, non vi fate toccare mai la peluria sopra la bocca, perché sennò diventate anche voi stile Stalin, cioè nel senso che crescono i peli se sollecitati. Infatti ora c'è il laser, insomma ci sono vari modi per eliminarli.
Sì.
Non fate il mio stesso errore.
Qual è il tuo errore?
È che da bambina, da piccola, vedevo sta peluria e strappavo via e ho fatto un macello e poi mi sono dovuta fare il laser.
Il laser, vabbè, quello lo fanno molti uomini anche ormai.
Ho capito, ragazzi, però insomma, se c'è un signore che aveva i baffi folti e li portava con orgoglio e disinvoltura, beh, questo è un tuo desiderio.
È la mia sorpresa.
Sto parlando di Gianmaria Testa.
Oh, grandissimo.
Ma te lo ricordi quando me l'hai chiesto?
Non me lo ricordo perché è un K di memoria, ma sono contentissimo di parlare di Testa.
Una volta in una puntata ti avevi detto: ah, come Gianmaria Testa, sarebbe bello parlare di lui.
Lo sai che ho twittato con lui, me lo conservo il tweet di Gianmaria perché è bellissimo.
Ma che bello. Bellissimo. Definito il più francese dei cantanti italiani, amatissimo e rispettato in Francia e poi scoperto, accolto e mai abbandonato in Italia, un uomo diritto, classe 1958, nasce a Cuneo da una famiglia di agricoltori che amavano la musica e il canto. I suoi lo incoraggiano a studiare chitarra da autodidatta, però perché lui farà sempre il ferroviere fino al 2007.
Questa è la parte che più mi affascina di Gianmaria, oltre alla musica, perché va contro tutte le cazzate della discografia, che o fai il cantante a 20 anni non lo fai più. Lui faceva tutt'altro e poi faceva canzoni fantastiche.
Sì, che poi è una roba che non l'ha mai abbandonato, perché se non erro, questa cosa me l'hai detta quando abbiamo parlato di Elizabeth, la chitarrista,
okay, sì.
la blues woman.
Recuperate la puntata,
esatto.
Bella.
Quindi fa il ferroviere, prima come capostazione e poi come coordinatore del traffico ferroviario. Sarà una produttrice francese, Nicole Cointreau.
Dice Cointreau è quello che si beve, anche
esatto,
buono.
Ma non è credo che si dica Cointreau,
okay.
Che ne comprende la forza espressiva, e nel 95 esce in Francia il primo disco di Gianmaria. Allora, mongolfiere in francese,
mongolfiere.
E l'esperienza musicale dei concerti con musicisti quali David Lewis, la tromba famosissima, contribuisce poi al successo di critica in terra francese. Nel 96 esce il secondo disco, Extra Muro, credo che si dica,
sì.
e poi esce il terzo disco, che si chiama Lampo, questo in italiano, realizzato sotto la direzione sempre di Davis Lewis. Seguono poi numerosi concerti in tutta Italia nel corso del 2000, con il tutto esaurito al Teatro Valle di Roma. La sua carriera da cantautore italiano ha investitura definitiva.
Io l'ho scoperta a Parigi. Mio padre è sposato con una donna di Parigi, quindi stavo spesso a Parigi. Mi parlavano: ah, sei italiano come Gianmaria Testa. E ovviamente io: chi è? Sono andato a sentire la FNAC dove si potevano ascoltare i dischi. Ne sono rimasto innamorato. Sono rimasto innamorato del fatto che in Italia non sapessimo chi fosse.
Esatto. Nell'ottobre del 2000 esce in Italia un nuovo disco. Si intitola Il Valzer di un giorno, che ottiene un immediato successo di critica e di vendite. Però comunque non diventa famoso Gianmaria, cioè almeno così noto. La scelta di collaborare strettamente con musicisti di alto livello, oltre che con poeti e scrittori, continua a rivelarsi determinante nell'esperienza musicale di Testa, che nel 2002 inaugura l'edizione di Umbria Jazz, il maggiore evento legato al genere in Italia. Dalla collaborazione con Enrico Rava nasce il fortunato Guarda che Luna, che è uno spettacolo teatrale dedicato a Fred Buscaglione.
Eh sì, uno dei suoi pezzi più famosi.
E dentro c'è gente super forte, tipo Stefano Bollani, Banda Osiris, insomma gente di grido. Nel 2004 Gianmaria Testa prende parte a due produzioni importanti. Tanti. Rossi in testa si chiama, spettacolo surreale con Paolo Rossi, e un altro con Henry De Luca che si intitola Chisciotte e gli Invincibili. All'inizio del 2009 il primo album live si chiama Solo dal vivo, frutto della registrazione di un concerto all'Auditorium di Roma. L'uscita del disco è stata accompagnata da una serie di concerti: Parigi, Milano, Roma, Bruxelles, Amsterdam, Berlino, Vienna, insomma si dà da fare.
Sì.
E il 2011 ha segnato per Gianmaria un altro momento importante dal punto di vista dell'esperienza prettamente teatrale, perché ha esordito al Teatro Carignano di Torino con lo spettacolo 18.000 giorni. Ora, lui è morto, ahimè, il 30 marzo del 2016, giovanissimo, all'età di 57 anni. Nel maggio del 2015 aveva rivelato di essere malato di cancro. Il 19 aprile, te lo sapevi, immagino?
No, no, l'ho letto come tutti.
Ok. È uscito un libro postumo, Da questa parte del mare, per Einaudi, con la prefazione dell'amico Harry De Luca. E nel 2019 viene pubblicato l'album postumo, che si intitola Prezioso, e la città di Torino ha deciso di intitolargli nel dicembre del 2020 una via in fase di apertura da Piazza Nizza allo Scalo Vallino. Per chiudere, ho letto questa cosa sulla sua ultima compagna, cioè un compagna che ha avuto per tanti anni, si intenda, che credo che dia l'idea che le cose spesso non vanno come pensiamo, ma vanno esattamente come devono andare. Cito: il giorno in cui si incontrarono, lei era la dirigente passionaria del teatro sociale di Alba, magra, nervosa, compagna come sempre. È stata Paola Farinetti, si chiama così.
Paola Farinetti è la sorella di Oscar Farinetti di Italy ed è un intellettuale, ha scritto anche dei libri molto belli e non è solo la moglie Gianmaria, ma hanno anche avuto un figlio insieme.
Ah, vedi, hanno anche avuto
Nicola.
Un figlio.
Sì, sì. Ciao Paola,
Madonna, ma
ci
te
conosciamo.
Sei tutto.
No, Paola la conosco, ciao Paola.
Gianmaria Testa invece era il prototipo del cantautore, innamorato della musica e poco concentrato sul resto. Si trovava lì per suonare a una serata dei giovani industriali di Cuneo. Non si conoscevano, ma lei quasi gli si scagliò contro per chiedergli come gli fosse venuto in mente di esibirsi per loro, perché lei diceva: io dirigevo un teatro, non potevo rifiutarne l'affitto, ma lui era un artista, avrebbe dovuto dire di no a questa cosa. Non si conoscevano, ma la politica era una matrice comune. Qualche anno dopo lei dirigeva il Green Sun Festival e lui di nuovo arrivava con la sua chitarra, scattò e basta. Nessuno dei due era libero. La sapevi sta
no,
cosa?
No, questa la sapevo perché il gossip mi interessa.
E ci fu
meno.
Un anno di magica clandestinità. Se non ci fosse stato quel periodo, forse non sarebbe nato tutto. Da amanti vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo. Harry De Luca definì il loro rapporto un'alleanza. Disse: all'inizio è una questione di fortuna, ci si riconosce dall'odore, hai trovato il tuo alleato ideale, poi niente, gratis, si costruisce giorno per giorno. E proprio niente è stato gratis per loro. Un tumore si è portato via Gianmaria nel 2016. Paola non si è mai fermata e mai nascosta, forse neppure protetta. Dice: ormai me lo sono ficcato in testa che devo andare avanti, che vivere con un altarino non avrebbe senso. Ho condiviso con lui 19 anni intensi, a volte lo maledico per il fatto che se ne sia già andato. Non è semplice starmi vicino, ne parlo continuamente, ma sto attenta a non fare della vedovanza una professione.
Io invito, per chiudere, ad ascoltare la musica di Gianmaria Testa a quelli che non la conoscono,
certo,
ma anche a leggere Paola Farinetti sui social, che non è mai banale, anche nelle sue pubblicazioni.
Bagheera, la giungla di Radio Cusano Campus, curata e condotta da Bussoletti.